15. A metà del secondo braccio del corridoio del primo piano, De Vincenzi sentì il ticchettio della macchina per scrivere. Uno strano suono, a dire il vero, sconnesso, saltellante. Una vecchissima macchina sulla quale lui solo è capace di scrivere. Che cosa mai poteva star scrivendo a quell'ora il gobbo Bardi? Il racconto di Engel, la parte che in tutto quel dramma veniva a rappresentare Carlo da Como, gli avevano rivelato molte cose. Le varie persone di quell'avventura tragica cominciavano ad assumere per lui una fisionomia netta, a vivere sul loro piano, illuminate dal loro stesso passato. Ma non riusciva ancora a veder chiaro come poteva essere stato commesso l'atroce assassinio di Douglas Laing. Come, soprattutto, avevano potuto tenerne nascosto il cadavere per un pomeriggio intero e con quale diabolica abilità erano riusciti a trasportarlo dalla camera in cui lo avevano tenuto nascosto all'ultimo piano, sia pure approfittando del momento in cui tutti gli ospiti dell'albergo si trovavano o nella sala del ristorante o fuori. Il mezzo bottone da polsini, trovato nel ripostiglio a muro, poteva voler dire che il cadavere era stato cacciato là dentro. Assurdo. Ma l'assassino ci si era nascosto? Apparteneva all'assassino quel bottone? Quel che soprattutto non riusciva ancora a comprendere era la ragione per la quale avevano voluto appendere il cadavere sul pianerottolo e lasciar cadere il biglietto scritto a matita, in tutte maiuscole, a piede la scala ripida. Per chi avevano inscenato la commedia e a chi era diretto quel messaggio terrificante nella sua voluta laconicità? Passò davanti alla camera di Stella Essington, a quella del primo morto, a quella di Novarreno ancora disteso là, dove il colpo dell'assassino lo aveva raggiunto, alla camera di Pompeo Besesti, di Nicola Alrighetti. Guardò in angolo la porta numero 12 di Mary Alton Vendramini. C'eran tutti chiusi lì dentro, ognuno nella propria gabbia, i personaggi del dramma. Si fermò dinanzi alla porta numero 9, che era la camera di Karin Nolan, 19 anni, un'altra bambola di porcellana. Quella ragazza era, probabilmente, un'altra delle vittime designate, e con lei Mary Alton. E poi, in basso, il salotto azzurro. L'uomo con la bottiglia del whisky dinanzi, la donna distesa sul divano a dormire penosamente un sonno pieno di incubi ed angosce, la coppia Flemington. Erano tutti minacciati e lui lo sapeva e aspettava che distante in istante venissero ad annunziargli un altro dramma. Ma come? Fu il ticchettio della macchina per scrivere che lo trasse dalla meditazione in cui si trovava davanti alla porta numero 9. Perché pensò che il numero 9 era un numero cabalistico, un numero perfetto, e sentì la voce stridula, eppur calda e in certi momenti armoniosa, di Giorgio Novarreno recitargli i nomi ermetici delle sue pratiche divinatorie: l'aeromanzia, la dafnomanzia, la lampadomanzia. Adesso, certamente, quel morto di pratiche divinatorie non ne avrebbe fatte altre, e il ticchettio della macchina continuava. Un'altra lettera anonima? Che cosa sapeva Stefano Bardi? Si decise e, percorso rapidamente l'ultimo tratto del corridoio, andò a picchiare all'uscio del venditore d'orologi. Subito la macchina tacque. Si sentì il rumore di seggiola smossa, il suono di alcuni passi. La porta si spalancò. Un enorme ragno con quelle sue braccia esili e interminabili, anche lui tutto vestito, in attesa. Era così bianco in volto, così bianco, e il ciuffo dei capelli slavati gli cadeva sulla fronte. Aveva gli occhi glauchi, colmi di terrore. Sembravano liquidi e avevano tante pagliuzze luminose. Non interrogò, si ritrasse. A De Vincenzi parve che un senso di sollievo avesse invaso il gobbo nel riconoscerlo. Forse aspettava qualcun altro che temeva.
«Sono ancora io, signor Bardi».
La camera era piccola e tutta piena di scatole, di valigette. Ce n'erano ammucchiate contro le pareti, tra le quattro gambe del tavolo, forse anche sotto il letto. Sul tavolo la macchina per scrivere, un fascio di fogli, raccolti in varie copertine colorate. De Vincenzi sedette sull'unica seggiola presso il tavolo. Subito, fingendo di guardarsi attorno,
cercò di leggere sul foglio messo nella macchina. «Stavo scrivendo una lettera d'affari». Lentamente De Vincenzi trasse dalla tasca la lettera anonima, la spiegò. Ne confrontò i caratteri con quelli del foglio sulla macchina. «Veuillez bien m'envoyer un longin. C'è un locale in Milano dove tutta la notte si gioca freneticamente. Identica. Stessa I senza punto, medesima N con una gamba sola e l'altra corrosa. L'allineamento problematico delle lettere era uguale». Il gobbo lo guardava. Non aveva fatto un gesto. Soltanto era andato ad appoggiarsi alla spalliera del letto, passando le braccia tra i ferri, quasi per sostenersi. «Perché, signor Bardi, avete scritto questa lettera e l'avete mandata alla questura?» De Vincenzi aveva posato con noncuranza la lettera sul tavolo, quasi per far vedere che non vi annetteva alcun interesse, e parlava con voce soave. «È proprio sicuro che l'abbia scritta io?» Rispondeva per dir qualcosa, per prender tempo. «Oh, nulla di male. L'intenzione era ottima e i fatti lo hanno dimostrato. Volevate prevenire, evitare tutto quello che è accaduto e che sta accadendo. Non so nulla, io. Questo è un altro affare, non vi sembra? Se avete voluto avvertire l'autorità, metterla in guardia contro un pericolo che incombeva sulle persone raccolte in questo albergo, perché ora volete tacere? Proprio ora che, parlando, potete salvare una vita umana e forse più d'una. Che cosa vuol dire? Che l'assassino non ha ancora terminato l'opera sua. L'uccisione di Douglas Laing non è stata che il principio. E quella di Giorgio Novarreno io son del parere che sia stata completamente occasionale. Vedete che vi parlo con tutta franchezza». Bardi si era raddrizzato. «Che dice? Hanno ucciso anche Novarreno?»
«Non lo sapete», fece con candore il commissario. «Oh, allora io... forse... ma che avete? Vi sentite male?»
Dovette correre a sostenerlo e lo prese sulle braccia per deporlo sul lettuccio. Che strano senso di leggerezza. Un ragazzo avrebbe pesato di più. Ansava e i pomelli gli si erano fatti di fuoco. Proprio due punti scarlatti sul livore terreo del povero volto emaciato, senza carne. Lo fece bere e l'acqua gli corse per il mento e per il collo. Batteva le ciglia. A poco si rimise e subito balzò a sedere, con le gambe sul pavimento. De Vincenzi fece il gesto di trattenerlo, tanto ebbe l'impressione che volesse fuggire. «Novarreno», articolò. «Anche lui! Oh, e io che credevo!» Si interruppe, mordendosi le labbra con forza. De Vincenzi si fece severo. «Bardi, è ora di finirla con le reticenze. È un gioco che non può più prolungarsi e io ve lo farò cessare a ogni costo. Ad ogni costo, capite? Che cosa sapete voi? Che cosa avete veduto? Chi è colui che vi atterrisce a tal punto da impedirvi di parlare?» Gli diede uno sguardo disperato. «Ma non so nulla. Io non conoscevo nessuno di tutti quelli. Perché ho scritto la lettera? Ho fatto male. Non dovevo immischiarmi. Ma quella creatura mi faceva pena. Vedevo che stava per cadere. Così buona, così bella. Mi lacerava il cuore. Ho tentato anche di parlarle, ma non ci sono riuscito. Che cosa avrebbe creduto di me se gli avessi detto che non doveva fidarsi della corte che le faceva quell'uomo? In fondo, io non sapevo neppure chi fosse. La cocaina, sì, la cocaina, l'ho veduta. Ma lei aveva rifiutato di prenderla. S'era messa a ridere. E l'altro aveva intascato subito la scatoletta, fingendo di aver fatto uno scherzo. Poteva bastar questo perché io le dicessi che avevo osservato gli sguardi di lui, che avevo avuto terrore di quegli sguardi. Non era stato uno scherzo. Ma come darne le prove a lei? E poi io, proprio io, che lei non degnava mai di uno sguardo. Allora ho scritto. Ho fatto male, ma lì impiccato. Novarreno, tutto il resto, no, no, io non so nulla, non so nulla. E non avrei immaginato che qui dentro, in questo albergo, dopo tanti anni che ci abito, che vuole? Io sono solo al mondo e avevo preso a considerare questo luogo come la mia casa. Coloro che ci abitavano costituivano per me la mia famiglia. No, se mi avessero detto che avrei passato qui dentro una notte di incubi atroci come questa, non lo avrei creduto. Anche nello stato di agitazione in cui si trovava, facendo quello sfogo pietoso, gli eran venute le frasi melodrammatiche da romanzo d'amore per Sartine. Un sentimentale d'una sensibilità morbosa che si altera, si disgrega, si esalta nel suo stesso arrovellamento. Quante volte, con la sua gobba tutta scossa dai singulti, aveva dovuto piangere d'amore in quel lettuccio, su quel cuscino per una donna, che forse lui evitava o che gli si avvicinava soltanto per sfiorare superstiziosamente la sua deformità portafortuna. De Vincenzi sentì un'infinita pietà per quel povero essere umano solo al mondo. Ma l'essenziale per lui doveva consistere nel fatto che quel povero relitto umano sapeva realmente molte cose.
«Bene, bene, signor Bardi, voi non c'entrate in tutto questo, e d'altronde anche l'incubo passerà. Quel che è stato purtroppo. I morti non risuscitano, ma la giustizia umana esiste e deve operare in difesa della società. Soprattutto poi io che debbo impedire che altre vittime seguano a quelle che si sono già avute. Dovete aiutarmi, dunque. L'innocente insidiata sarebbe, L'altro lo aveva ascoltato, cercando di calmarsi e di ansimar meno forte, ma sempre s'aggrappava con le mani alla coperta bianca del letto e ogni tanto lanciava occhiate di terrore alla porta, che era rimasta semiaperta. De Vincenzi andò a chiuderla, girò la chiave, tornò verso di lui.
«Nel corridoio ci sono gli agenti. Non avete nulla da temere, ditemi. La donna di cui si parla è Karin Nolan?»
Gli occhi ebbero un bagliore disperato. «La difenda!» esclamò subito, con accento sublime, illuminandosi. Il suo segreto gli era sfuggito con quelle parole.
«Contro chi? Chi è l'uomo che la insidia? Chi è l'uomo che la corteggiava e che voleva darle la cocaina?»
Una crisi di furore. Lanciava calci nel vuoto, si dibatteva, scivolò a terra e cominciò a rotolarvisi, dando con la testa e i piedi negli spigoli dei mobili. La bocca gli schiumava. Furono 10 minuti di lotta contro un energumeno che gli faceva pietà e a cui non voleva assolutamente far male. Quando riuscì a costringerlo di nuovo sul letto, se quello era sfinito, disfatto, lui era stremato. Si sollevò e si rassettò gli abiti, la cravatta, che nella lotta gli si erano scomposti. C'era uno specchio appeso al muro sul lavabo e Di Vincenzi sorprese sul proprio volto i segni di una stanchezza mortale. Aveva gli occhi profondamente cerchiati e 2 segni che gli si incidevano agli angoli della bocca. Sospirò. Poi ebbe un sorriso rassegnato. Era il suo mestiere, quello. Guardò l'orologio, 7:15, tra poco il giorno. Che sarebbe accaduto ancora? Che cosa era accaduto che lui ignorava? Per qualche istante fu il panico che l'afferrò, dandogli la sensazione di non avere scampo. Dovette reagire con violenza su se stesso, poiché aveva i nervi sani, riuscì a vincersi. Ma il presentimento oscuro e inafferrabile, imprecisabile, rimaneva. A ogni costo doveva agire. Si diresse alla porta e quando ebbe la mano sulla chiave, s'accorse che Bardi aveva aperto gli occhi e lo fissava. Sentì come un soffio, tanto quello parlava senza neppur muovere le labbra. «È il mio male. Questa volta se n'è andato da sé. Vuol darmi il calmante, per favore?»
E indicava il cassettone, tendendo la mano.
«Che mano?»
De Vincenzi la guardava, affascinato. Lunga, scimmiesca, con grossi nodi bianchi alle giunture delle dita. Dovette fare uno sforzo per distoglierne lo sguardo. Sul cassettone vide una bottiglia con un'etichetta gialla. C'era un cucchiaio. Gli diede la pozione. Mentre stava ancora voltato per rimettere la bottiglia e il cucchiaio sul cassettone, l'altro parlò.
«Interroghi pure, le dirò quello che so».
Si volse e lo vide con gli occhi chiusi, pallido da fare impressione. Comprese che doveva approfittare del momento, di quel suo stato di depressione debilitante e che doveva far presto. «Il nome dell'uomo?»
«L'americano, Arrighetti».
«Sono giunti contemporaneamente in albergo, lui e Karin Nolan?»
«No, l'americano, 1 mese prima».
«Le faceva la corte?»
«Sì».
«E lei?»
Un sorriso doloroso contrasse le labbra di Bardi. «Lei, credo che le piacesse».
«Avete scritto la lettera soltanto perché l'americano faceva la corte alla ragazza?»
«No, qui dentro si gioca. È un luogo di corruzione. Molte donne prendono la cocaina. Quando un giorno io mi trovavo dietro la vetrata che divide la sala del ristorante dalla hall,
Ho visto l'americano aprire una scatoletta d'argento e offrire una polvere bianca alla ragazza perché fiutasse. Ho capito che lo scopo di quell'uomo era di perderla, di rovinarla. Allora ho scritto.
Quando è stato?
2 o 3 giorni or sono. Ho scritto la lettera la stessa notte in cui ho assistito al fatto.
Che cosa fa a Righetti?
Non so, nulla, credo. Ha soldi.
Conosce Engel?
Non mi è parso.
E da Como?
Sì, quello sì. Sì, debbono essere conosciuti a Londra. Qualche volta tra loro, davanti agli altri, hanno ricordato episodi comuni vissuti a Londra.
Con chi ha speciale intimità l'americano?
Con nessuno. I primi tempi non parlava quasi neppure con gli altri.
E con le donne?
Deve avere avuto una certa intimità con Stella Essington. Ma da quando era arrivato Douglas Laing, quella lì si era attaccata all'inglese e a Righetti si era subito allontanato.
Di Besesti, cosa ne sapete?
Che c'entra Besesti? È ricco, si trattiene pochissimo giù in sala. Non l'ho mai veduto giocare.
Besesti conosce qualcuno qui dentro, in modo speciale. Voglio dire, è legato d'amicizia con qualcuno?
Con Engel. Qualche volta sale persino in camera sua, fino in alto. Ed ebbe un fremito al ricordo di quel che aveva veduto lassù.
Che interessi possono esistere fra quei due?
Besesti deve aver dato denaro all'inglese. Ma non a prestito, non so, forse glielo doveva. Mi è sembrato di capire che tra loro corressero rapporti antichi.
E Novarreno?
Il Levantino non conosceva Besesti. Voglio dire che conosceva lui come tutti gli altri. Quel ciarlatano trovava sempre il modo di parlare a chi voleva. Nessuno gli sfuggiva. Ma quanto a intimità...
Bardi,
disse con voce grave De Vincenzi dopo una brevissima pausa.
Nel pomeriggio di ieri, voi, dove siete stato?
Sono dovuto uscire subito dopo colazione per visitare alcuni clienti, ma alle 4 ero in albergo.
Dove?
Qui dentro. Un sorriso e poi continuò. Le avranno detto che io giro continuamente per tutto l'albergo, che mi occupo dei fatti degli altri. Questo vuol sapere, vero? Ieri sono rimasto in camera mia, non mi sentivo bene.
E Karin Nolan?
Fu con sforzo che rispose. Era uscita con Righetti, è tornata alle 6.
È sicuro che sia uscita con l'americano?
Lo credo. Le ho sentiti parlare nel corridoio verso le 6. Può darsi però che lei sia uscita sola e che si fossero incontrati nel corridoio.
A che ora siete sceso in sala ieri sera?
Poco dopo le 7.
Nel corridoio avete notato nulla di strano?
Nulla.
Perché siete salito al terzo piano ieri sera voi? Ditemi la verità.
Mi era sembrato che un uomo fosse entrato nella porta del primo pianerottolo in basso, quella che dà nella scala del terzo piano. Io mi trovavo al termine dello scalone, quasi nella hall. Ho sentito scendere qualcuno, ma i passi si sono fermati al primo pianerottolo e nessuno è comparso. Ho creduto che fosse il facchino che andava a trovare la cameriera. È stata una curiosità morbosa la mia, lo riconosco. Ho aspettato una 10 di minuti, poi sono salito anch'io e ho visto il cadavere. L'assassino
aveva trasportato il cadavere in alto proprio in quel momento? Quei 10 gli erano bastati per mettere la corda sulla sbarra e per appendere il corpo? Oppure aveva già compiuta l'operazione e tornava in alto per dar l'ultimo tocco, per curare qualche particolare?
Aveva sentito salire Bardi e si era nascosto nel ripostiglio a muro, il bottone da polsino. Poi, approfittando del momento di panico suscitato dalle grida del gobbo spaventato, era disceso in fretta. Sì, tutto reggeva, ma una volta in basso, come aveva fatto ad entrare nella sala del ristorante senza esser notato? E, a ogni modo, se doveva accettare quella ricostruzione, per ora assolutamente cervellotica, nessuno di quelli che si trovavano nella sala del ristorante al momento in cui Bardi aveva dato l'allarme poteva essere il colpevole. Ricordò le facce di tutti coloro che lui aveva veduti chiusi lì dentro. E poi, non gli aveva forse detto il commissario Bianchi che nelle camere del primo piano non c'era nessuno, né alcuno era entrato dopo? Smise di rompersi il capo per il momento su quel problema, che aveva tutta l'apparenza d'essere insolubile, e riprese l'interrogatorio in fretta. C'era un punto ancora importante, che voleva chiarire.
«Da quanti anni abitate alle Tre Rose, Bardi?»
10 anni. Prima lavoravo a Losanna. Venni a Milano nel 1909 e capitai subito in questo albergo.
Dunque, nel 1914 vi trovavate qui?
Sì, perché?
Avete veduto quella signora a lutto che è arrivata ieri?
La signora Alton Vendramini? Bardi s'era sollevato sui gomiti e fissava il commissario.
Precisamente, la conoscevate?
Sì. Ero sicuro io di averla veduta altre volte. L'ho detto anche alla signora Maria. È così. 1914, ha detto. Infatti, abitò in questo albergo in quell'anno. Ma non si chiamava Alton Vendramini. No, non mi sembra che avesse questo nome.
Era sola?
Fu quasi un grido. Ma si è maritata qui, quella signora, sicuro. Sposò il maggiore Alton, un inglese assai più anziano di lei. Tutti ne ridevano. Fu un matrimonio che fece chiasso in albergo, anche perché fu compiuto nella chiesa evangelica di Piazza Missori. E lei, la signora, era cattolica.
Non ricordate altri particolari?
No. Partirono il giorno dopo essersi sposati.
E prima?
La signora era qui da qualche settimana. Poi arrivò il maggiore. Si conoscevano, lei lo aspettava. Si sposarono subito.
Non ricordate altro? Quali persone la donna frequentava prima dell'arrivo del maggiore? La vita che faceva, null'altro?
Come vuole che ricordi? Sono passati 5 anni. Tante persone ho vedute qui dentro.
E ricadde col capo sul cuscino. Chiuse gli occhi. De Vincenzi lo guardò qualche istante, poi aprì la porta e uscì sul corridoio. Bardi gli aveva detto tutto quello che sapeva. Adesso il problema più urgente era di mettere al sicuro Karin Nolan. Aveva preso la decisione mentre interrogava il gobbo e aveva fatto tutto un piano. Ancora non sapeva nulla, lui, nulla di nulla, ma, sia pure allo stato crepuscolare, un'ipotesi si andava concretando nel suo cervello. Aveva il valore che aveva quella teoria, così, senza neppure il principio di una prova. Ma che Karin Nolan corresse un pericolo serio era evidente, e tanto maggiore lo correva quanto più si avvicinava l'ora in cui l'avvocato Flemington avrebbe dovuto convocare i presunti eredi di Harry Alton. Perciò De Vincenzi aveva deciso di allontanarla dall'albergo. L'avrebbe convinta ad accettare per qualche ora la sua ospitalità e l'avrebbe fatta accompagnare a casa sua, affidandola alle cure della buona Antonietta, la sua vecchia governante. Era un provvedimento assolutamente illegale e non previsto da alcun regolamento, ma lui, fin quando poteva, si preoccupava poco dei regolamenti e della legalità ed era ben determinato ad adattare i mezzi d'azione alle circostanze. Picchiò la camera numero 9 e non ottenne risposta. Era così agitato e il tristo presentimento operava tanto profondamente in lui che non attese più di qualche secondo e subito girò il saliscendi e aprì la porta. La camera era al buio, ma il silenzio di tomba che vi regnava gli diede immediatamente la sensazione della catastrofe. Girò l'interruttore e guardò il letto. Subito si volse al corridoio e chiamò Sani e gli agenti, gridandone i nomi con voce metallica. Sul letto era distesa una donna e aveva qualcosa di luccicante sul petto, in mezzo a una larga macchia rossa. Il volto della donna era acereo sotto la massa dei capelli neri.